Mariologia Biblica di padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda. Nuovo Testamento. Il Natale di Gesù. Luca 2:1-7. Il mistero del Natale di Gesù porta a compimento definitivo, possiamo dire, le due celebri profezie, quella di Isaia sulla Vergine Madre dell'Emanuele e quella di Michea sulla partoriente di Betlemme. San Luca e San Matteo ci offrono molti elementi significativi e suggestivi della Natività di Cristo, che vanno dal censimento di Cesare Augusto alla visita dei magi venuti dall'Oriente, alla fuga in Egitto e al ritorno a Nazaret. Più completo è San Luca nel descriverci le varie fasi dirette della Natività, con la sua solita arte di scrittore elegante e di storico attento anche ai dettagli. Seguiamolo. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Dall'evento del censimento di Quirino possiamo anzitutto comprendere come la storia profana, nei disegni di Dio, è condotta a servire al piano della salvezza da attuare nei tempi stabiliti. Si incrociano infatti al punto giusto e al momento più esatto. Una mano superiore li conduce. La sequenza del Natale, scrive il Laurentin, comincia come quella precedente con un programma terreno, che sfocia nell'irruzione in attesa di un programma celeste, in cui Dio si manifesta. E San Luca, evidenziando il rapporto tra il Natale di Gesù e il censimento ordinato dall'imperatore, inserisce l'avvento del Salvatore nella grande ambientazione della storia universale, nota il Ferraro, mostrando così come la storia umana è al servizio del disegno salvifico di Dio. Se a Maria e a Giuseppe era nota la profezia di Michea sulla nascita del Messia a Betlemme, quando arrivò l'ordine del governatore Quirino di andare a farsi registrare nella città di origine della discendenza, essi compresero subito in che modo la profezia doveva realizzarsi alla lettera. Il viaggio per il censimento diventava, nel piano di Dio, il viaggio di colei che era stata profetizzata come la partoriente di Betlemme. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Giuseppe appare qui in primo piano. Nell'impero romano gli uomini erano tenuti al censimento. Le donne non erano tenute. Le donne sposate, però, almeno secondo un papiro egiziano, si presentavano all'ufficio di registrazione insieme ai loro mariti. Per Maria, poi, prescindendo dalla profezia di Michea, c'erano ragioni particolari in più che la portarono a Betlemme insieme a Giuseppe. Se era anch'ella discendente di Davide, se era figlia unica, se si trovava in stato di avanzata gravidanza, era più che conveniente il suo viaggio con Giuseppe a Betlemme. Con piena docilità e sollecitudine, quindi, i due santi sposi accettano l'ordine dell'imperatore, affrontando il lungo viaggio da Nazaret a Betlemme. Tutto ciò è particolarmente significativo se si tiene conto delle tensioni che storicamente erano alimentate dagli zeloti nei riguardi del dominatore straniero. Sappiamo dalle fonti della storia, scrive il Ferraro, che l'ordine imperiale di censimento sollevò più tardi gravi disordini nel giudaismo e contribuì non poco a far nascere e a stimolare il movimento antiromano degli zeloti. Giuseppe, eseguendo il decreto romano, era molto lontano da tali contestazioni di carattere politico. Ciò ha grande importanza anche per la vita e l'identità di Gesù. Egli non proviene dagli ambienti del messianismo politico. Perciò le profezie messianiche della Sacra Scrittura poterono realizzarsi in lui senza essere offuscate da finalità umane e da rivendicazioni temporali e territoriali. Nei due versetti 4 e 5, San Luca mette in rilievo ancor più esplicito il fatto che Giuseppe era della casa e della famiglia di Davide. Perché questo rilievo così esplicito? Per sottolineare, risponde bene il Leonardi, che Gesù è davidico non solo per il luogo di nascita, ma soprattutto perché della discendenza di Davide. Subito dopo, poi, San Luca dà un risalto particolare anche alla città di Davide, chiamata Betlemme. Il preciso collegamento con Betlemme, città di Davide, anziché con Gerusalemme, anch'essa è più ancora città di Davide perché da lui conquistata e resa gloriosa, è stato così spiegato dal Laurentin. Egli preferisce collegare Gesù alle umili origini di Davide a Betlemme, piuttosto che alla gloria regale di Gerusalemme, perché propende per la povertà di Cristo alla nascita, dopo quella di sua madre, nel capitolo 1, versetto 48, e per quella dei pastori che caratterizzano la scena. In questo quarto versetto è evidente che San Luca vuole prestare ogni fondamento alla davidicità di Gesù. Il fondamento genealogico, la famiglia di Davide, quello topografico, la città di Davide, e quello sociale, la povertà di Betlemme. Se è il padre che dà la garanzia legale della discendenza al figlio, è giusto l'impegno dello storico San Luca di ricercare ed esplicitare tutti i dati davidici che per via di Giuseppe e dell'evento del parto a Betlemme assicurano a Gesù la regolare discendenza davidica. Sorprendentemente, nel versetto 5, San Luca chiama Maria ancora promessa sposa o fidanzata di San Giuseppe, come nel capitolo 1, versetto 27, pur aggiungendo che già era incinta. Qui va colta la trasparenza della verità sia biologica che teologica, espressa con il termine promessa sposa nei riguardi di Maria. Per una sorta di osmosi tra il piano giuridico e quello trascendente o misterico, abbiamo qui un'interazione feconda tra i personaggi in azione. Sappiamo già che sul piano legale San Giuseppe è a tutti gli effetti sposo di Maria e padre di Gesù. Sul piano biologico, invece, San Giuseppe non entra in nulla nella concezione di Gesù, perché ciò è opera esclusiva dello Spirito Santo, che rende feconda la verginità di Maria in maniera trascendente, con la Virtus Altissimi. Si deve dire infatti che in tale evento Maria è realmente la sposa dello Spirito Santo e non di Giuseppe. Per questo, in rapporto a San Giuseppe, ella viene chiamata ancora da San Luca, con finezza di precisione, promessa sposa, nonostante la coabitazione avvenuta ormai già da tempo. San Luca non aggiunge nulla sul viaggio dei due santi coniugi. Sappiamo che la distanza fra Nazaret e Betlemme è di circa 150 chilometri. C'è da ritenere che San Giuseppe e la Madonna si siano uniti a qualche carovana, camminando per 4 o 5 giorni di seguito. In previsione della necessaria permanenza a Betlemme, San Giuseppe avrà portato con sé gli arnesi da lavoro con le masserizie indispensabili, mentre Maria avrà portato il povero corredino per il suo bimbo. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Appare chiaro che Maria e Giuseppe arrivarono a Betlemme qualche tempo prima dell'evento del parto. L'Evangelista scrive che il tempo del parto si compì mentre si trovavano a Betlemme. Non appena arrivati a Betlemme, quindi, dovettero avere del tempo a disposizione per cercare una conveniente sistemazione, e tuttavia non riuscirono a trovarla come l'avrebbero desiderata. Le ragioni principali potrebbero essere state due. La prima, il sovraffollamento dei forestieri venuti anch'essi a Betlemme per farsi registrare. La seconda, il particolare stato di Maria, che esigeva uno spazio riservato e tranquillo. Soprattutto questa seconda ragione fa comprendere meglio la soluzione di trovare rifugio e solitudine in una grotta, che doveva essere adibita anche a stalla per la presenza di una mangiatoia, cosa non infrequente a quei tempi e neppure ai nostri giorni. Si parla di un alloggio, detto catalima, dove non c'era posto per loro. Sembra che il significato di questo catalima oscilli tra il caravanserraglio, luogo pubblico per tutti i pellegrini di passaggio con le loro cavalcature, e un luogo di soggiorno che una casa poteva avere per i parenti o pellegrini di passaggio, con annessa una stalla o grotta adibita a stalla. Nell'uno o nell'altro caso, Maria e Giuseppe, soprattutto per ragioni di riservatezza, preferirono la soluzione della grotta o stalla, dove la mangiatoia poteva servire da culla per il neonato. Proprio in questo luogo, umile e nascosto, al punto tale che è difficile pensarne uno ancor più basso, Maria Vergine diede alla luce il suo figlio primogenito. Notiamo anzitutto, con il lial, che mentre nel versetto precedente c'è una terza persona plurale maschile, mentre essi, qui invece una terza persona singolare femminile, essa diede. Nella mentalità orientale e particolarmente in quella antica, una simile mancanza di indicazione del padre può spiegarsi soltanto con una concezione verginale. Fa spicco in questo versetto 7 la parola primogenito. Il termine aveva un valore soprattutto giuridico-religioso per indicare il primo nato che doveva essere offerto a Dio per il riscatto, che aveva diritto alla prima e più importante benedizione paterna, che riceveva una doppia eredità rispetto agli altri figli. Il primo figlio veniva perciò chiamato primogenito anche se non era seguito da altri figli, scrive il Leonardi, ed era quindi l'unico. Ciò è confermato da una lapide giudaica contemporanea alla nascita di Gesù, nel 5 a.C., scoperta in Egitto, dove si dice che una certa Arsinoe morì nelle doglie del parto del suo figlio primogenito. Oltre al valore giuridico-religioso, però, il termine primogenito adoperato qui da San Luca fa intuire un valore teologico di primaria importanza per la storia della salvezza. Il piano redentivo di Dio ci presenta qui il primogenito fra molti fratelli, ossia l'inizio del nuovo popolo di Dio, novella creazione che inaugura i tempi nuovi dell'era messianica. Anzi, secondo il Laurentin, il titolo di primogenito insinua già che Gesù, figlio di Dio, prima di essere figlio di Maria, è il primogenito di tutte le creature, come figlio unico di Dio. Con estrema semplicità e naturalezza, San Luca passa quindi a descrivere ciò che fece Maria alla nascita di Gesù. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Un parto in cui la partoriente fa tutto da sé e da sola. Prende il bimbo, lo avvolge nelle fasce, lo adagia nella povera greppia. Non c'è ombra di travaglio o di dolore in questa scena così dolce e materna. La tradizione vi ha letto, giustamente, il mistero del gioioso parto virginale con la nascita di colui che veniva a portare al mondo la gioia sovrabbondante. Da questo momento Maria non è più la Vergine gravida, ma è la Vergine madre, che aduna e porta in sé i due sigilli di gloria della verginità sempre intatta e della maternità divina. Il Natale di Gesù ci presenta anche la verità di fede della virginitas in partu, che comporta la salvaguardia piena della verginità permanente di Maria Santissima. Verginità integrale sia fisica che spirituale, sia morale che psicologica. La verginità nel parto, scrive il Laurentin, se non è una parola vana, significa la piena verginità secondo il corpo e l'anima, e vi è qualche artificio a dissociare verginità biologica e verginità spirituale, negando ogni valore alla prima. A questo proposito sembra certo che l'ultima conferma definitiva sulla verità di fede della virginitas in partu, sia fisica che spirituale, sia stata detta dal Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II nel suo discorso di chiusura al Convegno Internazionale di Studio per il 16° centenario del Concilio di Capua, collegando efficacemente la generazione di Cristo, ex intacta Virgine, e la sua resurrezione, ex intacto sepolcro, e affermando quindi, luminosamente, che Maria di Nazaret concepì veramente Gesù per opera dello Spirito Santo senza intervento di uomo, diede alla luce veramente e verginalmente suo figlio, per cui dopo il parto rimase vergine. Vergine, secondo i santi padri e i concili che trattano espressamente la questione, anche per quanto concerne l'integrità della carne. Con le parole del Papa San Giovanni Paolo II si trovano in perfetta sintonia le parole dell'arcivescovo di Capua, Luigi Diligenza, presidente del convegno, che così scrive nella sua relazione conclusiva. Il mistero della verginità di Maria, pur nella varietà degli aspetti, è un mistero unico, che non va frantumato, ma deve essere ricondotto il più possibile alla sua fontale unità. La condizione divina del Verbo esige una concezione virginale. Il carattere virginale della concezione si prolunga nel parto. Parto vero, parto sacro e sacralizzante, in cui l'integrità della madre diviene anch'essa segno della divinità del figlio. Dalla concezione e dal parto virginale consegue la perfetta dedicazione di Maria a Dio, che ne aveva fatto il suo inviolabile santuario. Maria depone Gesù nella mangiatoia. Questo è il segno della povertà e dell'umiltà estrema di colui che annientò se stesso assumendo la forma di servo. Adagiato in una mangiatoia, luogo animalesco, scrive il Laurentin, segno di marginalizzazione, al di fuori dell'ambiente umano, ove il Messia non è stato accolto. Maria lo avvolge con le fasce. Queste fasce sono il segno delle premure materne di Maria. Mentre il bambino in fasce deposto nella mangiatoia è segno profetico di colui che anche nella tomba della risurrezione sarà avvolto in maniera simile, stretto con fasce. Che cosa dire infine riguardo al bue e all'asino che la tradizione popolare colloca sempre accanto alla greppia del divino infante di Betlemme? A riguardo ci sono due richiami precisi e suggestivi a Isaia e ad Abacuc. Il primo dice: «Il bue conobbe il suo padrone e l'asino la greppia del padrone». Il secondo dice: «Sarai riconosciuto nel mezzo di due animali». Da Origene e San Girolamo, dal Protovangelo di Giacomo e dai dipinti delle catacombe, la tradizione ha portato avanti questa presenza del bue e dell'asino nella grotta di Betlemme, confermando il valore del riferimento soprattutto a Isaia 1:3, che usa espressamente il termine fatne, mangiatoia, adoperato da San Luca. Ma quale dovette essere la commozione di Maria in quell'ora della natività di Gesù? Quali i suoi sentimenti materni nel contemplare il suo figlio divino? Quali le effusioni del cuore e i baci estatici su quel piccolo volto di Dio umanato? In quei momenti, così il Garofalo, anche Maria ha pronunziato le parole deliziosamente inconcludenti di tutte le mamme, con gli occhi negli occhi del figlio, naufraga in un mare di amore. E ha cantato una dolce nenia per placare il fantolino crucciato o per costringerlo al sonno. Con la ninna nanna della prima mamma ha inizio la storia della poesia e della musica, sulle soglie del paradiso perduto, con una nostalgia di innocenza. E il Pietrafesa scrive anche lui: «Alla fioca luce della lampada, Maria Santissima contemplò il neonato. In lui scorse i propri lineamenti e con trepidante tenerezza e amore impresse su quel volto il primo bacio. Innanzi a quel bimbo, che era figlio di Dio ma anche figlio suo, lei gioì come nessun'altra madre al mondo per la nascita del suo figlio. Estasiata, dove adorare, contemplare, impotente ad esprimere i suoi sentimenti». Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda, Nuovo Testamento, il Natale di Gesù.